señales de Pietro, a dove, a chi andare, se soltanto tu hai parole divine eterne. Tu sei Alfa e Omega, principio e fine, volto visibile del Dio invisibile, il Santo, Kadosh, 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 il Santo, 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 il Santo Divino. Signore, per le tue sante piaghe, per il tuo amore senza frontiere, senza limiti, tocca questa mattina il cuore di ciascuno di noi, trasforma la nostra mentalità vecchiata, rinnovaci e togli e spogliaci dell'uomo vecchio, affinché ci possiamo trasformare nell'uomo nuovo, per sapere discernere ciò che è buono, che è santo, ciò che tu vuoi per noi, Signore. Tu ci hai invitato e noi siamo qui per raccogliere la tua parola, che è come un martello che colpisce la roccia. Signore, fa che davvero possiamo vivere una giornata di esperienza, di intimità con te, facendo esperienza viva della tua misericordia e del tuo amore. Signora, tocca i nostri cuori, rinnova la nostra vita, rinnova il nostro incontro personale con te. Lo chiediamo, Signore, affinché possiamo davvero crescere nello spirito, crescere e camminare con te. Grazie Signore, grazie Signore. dello Spirito Santo. Buongiorno carissimi fratelli e sorelle. Ecco, come è vero e come è dolce che i fratelli vivano insieme, e come olio prezioso versato sul campo che scende sulla barba di Arone che scende sull'orlo delle sue vesti. È come la rugiada del Ermo che scende sui monti di Sio, perché là il Signore manda la benedizione, la vita per sempre. Che bello e che dolce, gioioso, stare insieme questa mattina, ascoltando la parola di Dio, la parola che salva, una parola che è viva ed efficace, una parola meravigliosa, straordinaria, capace di entrare là dove una parola umana non può entrare, al posto più sacro, al posto davvero più intimo. Questa mattina cammineremo un po' sulle orme di San Paolo, questa mattina e questo pomeriggio, sulle orme di San Paolo. Però non faremo un percorso geografico dove ha predicato, dove ha evangelizzato San Paolo, nella Palestina, nell'Asia Minore, in Europa, nella Grecia. Presenteremo come l'identikit di Paolo, l'identikit. Paolo di Tarso è una delle personalità più straordinarie che senza dubbio ha messo i piedi sulla nostra terra. Un gigante, in tutti i sensi. Un gigante come persona, un gigante nell'evangelizzazione e molti è un modello per un cristiano, un modello di vita, un modello per te. Ma per poter capire questo gigante, questo teologo a fondo, questo scrittore audace, questo infaticabile evangelizzatore, propagatore del Vangelo, questo uomo culto con tante culture, per poterlo capire, per poterlo conoscere, dobbiamo per forza conoscere un momento centrale della sua storia, della sua vita, molto importante per noi. E dopo di questo, per poter entrare e per poter capire qual è il suo cambiamento nella sua cultura, soprattutto nella sua mentalità, partendo dal suo incontro personale. Perché non possiamo capire nessuna bellissima frase, come quella frase dei Filippesi 1:21, era messa nella giornata di evangelizzazione: la mia vita è Cristo e morire un guadagno. Cristo mi ha amato e si ha dato a se stesso per me. Predicare il Vangelo non è un vanto per me, ma guai a me se non predicasse il Vangelo. Tante frasi straordinarie di Paolo di Tarso. Ma come mai è riuscito a parlare in un modo straordinario, bellissimo, di Cristo Gesù? Senza dubbio il suo incontro personale con Cristo che lo ha cambiato sulla vita di Damasco. Io credo che il momento centrale del quale noi dobbiamo partire per conoscere questa figura, tutte le sua teologia, le sue lettere, parte da questo condizione sine qua non possiamo capire di questo grande apostolo del Vangelo. Del libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 9, versetto 1 fino al versetto 9. Saulo, ispirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme tutti quelli che avessero trovato uomini e donne appartenienti a questa via. E avvenne che, mentre il viaggio stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo, e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi persegui? Rispose: chi sei, o Signore? Ed egli: io sono Gesù che tu persegui, ma tu alzati ed entra nella città e che devi fare. Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce, ma non vedendo nessuno. Saulo allora si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco. Per 3 giorni rimase cieco e non prese né cibo né bevanda. Parola di Dio.
Grazie a Dio.
Che bello questa esperienza di Saulo sulla via di Damasco. Il suo incontro personale che è come il punto di partenza, appunto, della sua storia, del suo lavoro, della sua infaticabile missione. Se noi non ci soffermiamo, appunto, a cercare di intravedere questo episodio della sua vita, sempre Saulo di Tarso rimarrà molto o un poco lontano della nostra percezione di poterlo conoscere, di poter capire tutto quello che ha fatto, tutto quello che ha scritto e tutto ciò anche di cui lui ha parlato. Saulo era un perseguitore, come lui stesso se va a definire, un perseguitore insolente. Perseguiva a tutti i cristiani con una gelosia, con un fervore. Non poteva appunto vivere sapendo che a Gerusalemme e che nel mondo si predicava che la salvezza veniva non attraverso la legge, non attraverso la legge di Mosè, la legge che Dio aveva scritto con il suo dito, con la sua mano, sul monte Sinaì, quando il popolo di Israele era uscito dalla terra delle piramide, la terra della schiavitù. La salvezza non viene della legge, come predicavano i cristiani. E per un fariseo dell'altezza, della misura di Saulo di Tarso, ascoltare simili parole, che la salvezza dell'uomo non si raggiunge attraverso la legge, perché la legge era la porta di entrata affinché l'uomo conquistasse, prese la salvezza, era immaginabile, impensabile. Come? E l'uomo si può salvare attraverso di un tale che è morto sulla croce. Quando il libro del Deuteronomio dice maledetto colui che pende nel legno. Questo tipo, Paolo di Tarso, è un tipo di un solo pezzo, che non può permettere, non può sentire per lui dire simili parole che contraddicono in ciò che lui è nato, in ciò che lui è cresciuto, in ciò che lui si è nutrito, alimentato, come il gelotto fariseo, fariseo di Tarso, educato nella scuola del famosissimo maestro Rabbi Gamaliel. E decide di perseguitare ai cristiani, a perseguire i seguaci, come dice la parola, a condurre in cadena a Gerusalemme tutti quelli che avessero trovato uomini e donne appartenenti a questa via, i seguaci della via, i seguaci della strada, i seguaci di questa via. La via. Che bellissima parola. I seguaci della via. Il primo nome con i quali si cominciò a definire il cristianesimo, i seguaci della via. Cioè, della via, della verità, della vita. I seguaci di Cristo Gesù. Ma oggi i seguaci della vita, della via, è come una contraddizione di termini, perché molti cristiani in realtà non seguono la via, cioè non seguono l'insegnamento di Cristo Gesù. E vi voglio dire perché, perché ci manca forse una cosa, che entrando a questo momento di Saulo, di Paolo, forse entreremo a capire. per la fine, per la fine di questa mattina, di questo incontro, anche domandarci noi se veramente il mio incontro personale con Cristo Gesù è vivo ancora in questo momento della mia storia. Sì. Perciò, scoprendo, intravedendo questo momento di Paolo, capiremo tante, tante cose sulla sua personalità, sulla sua vita, sul suo lavoro infaticabile. Quindi Saulo di Tarso decide di andare con l'autorità religiosa per chiedere lettere e raccomandazioni, per avere l'autorizzazione di viaggiare, spiazzarsi, di qua e di là, per prendere in carene a tutti quelli che si definissero i seguaci della dottrina di Cristo. I seguaci della via! I seguaci, coloro che credono in quell'uomo che per lui è un maledetto, perché la scrittura, perché dice l'Antico Testamento che colui che vende legno è un maledetto. E con questa sicurezza, con questa convinzione, va al sumo sacerdote della massima autorità religiosa, prende quelle lettere della raccomandazione e subito, senza sapere niente, parte a 250 chilometri al nord di Gerusalemme, pensando soltanto in arrivare a prendere ai cristiani che si riunivano dovunque. Perché? Perché per lui non si poteva permettere che qualcun altro dicesse che la salvezza non si raggiunge attraverso la legge. La legge. I 613 versetti in cui si erano suddivisi i 10 comandamenti, la legge, il cuore della legislazione per il popolo ebreo, per il popolo di Israele. E va. E quando dice la scrittura, già era vicino a accade, succede, il suo incontro personale con Gesù cambia la sua vita. Nella vita di Paolo sono fondamentalmente due tappe: senza Cristo e la vita con Cristo. Senza Cristo, dove va a vivere nella legge, va a vivere come geloso fariseo, con una sapienza, e conosceva le scritture come le sue tasche, però vive senza Cristo. Ma vicino a Damasco viene il suo incontro personale con Gesù, che sconvolge tutta la sua vita, tutta la sua storia. Un incontro fondamentale, essenziale. Perché se nella vita di un cristiano manca l'incontro personale con Gesù, che deve essere alimentato costantemente, perché molte volte questo incontro, se magari è stato nella vita di qualcuno di noi, questo incontro, se non viene alimentato, questo incontro viene piano scomparendo anche della nostra storia, della nostra vita. Lo diceva un scrittore ecclesiastico al secolo primo, Origene o Origene, diceva: non pensate che la vita nuova debba essere soltanto all'inizio, essa si deve rinnovare costantemente nella nostra storia, se no l'incontro con Gesù piano piano si sgretola come la sabbia nella quale è caduta acqua, si è bagnata, ma comincia a sgretolarsi perché dopo di questo non ha piovuto più. Un incontro che deve essere nutrito, alimentato. Ma nella vita di Paolo questo incontro con Gesù va a essere nutrito e alimentato costantemente, ma tutto parte da questa esperienza fondamentale, essenziale nella vita. Sì. Era vicino a Damasco. E avere che mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso la volse una luce dal cielo e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Rispose: chi sei, oh Signore? Ed egli: io sono Gesù che tu persegui, ma tu alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi. la troviamo 2, 3, 4 volte nel vocabolario di San Luca, all'improvviso. All'improvviso. All'improvviso verserà la seconda venuta del figlio dell'uomo quando, come il fulmine, all'improvviso. All'improvviso avviene anche la Pentecoste. All'improvviso ha anche il suo incontro personale con Gesù, salvo quando verrà vicino. Che bello, senza nessun progetto. Guardate come si manifesta lì. Saulo, Paolo, non stava nemmeno orando. Nemmeno portava un livello di preghiere con lui. Anzi, era concentrato con la sua spada sicuramente pensando nelle case, nei luoghi, nelle piazze, negli ambiti dove questo tipo doveva andare per fare prigionieri cristiani, e nel momento nel quale era il meno impensato, Saulo vive una esperienza di incontro personale che sconvolge la sua storia e la sua vita. Questo è il punto di partenza. Dio non pensa né ragiona come noi. Dio è capace di agire là dove non ci sono progetti umani, dove non ci sono prospettive, dove nemmeno uno se lo immagina, dove nemmeno uno riuscirebbe a intravedere, là in quel momento c'è l'agire, il manifestarsi, l'operare, l'azione di Dio. Lì, in quel momento, interviene Cristo, Cristo Gesù. E quel fariseo di Tarso che era diretto alla città di Damasco, che domanda: ma chi sei tu? Quella voce che ascolta, che viene dall'alto, che viene dal cielo, chi sei? Io sono Gesù che tu persegui. Ma alzati, alzati. E va a Damasco. Sarà quello che quel giorno il Signore va a dire a questo uomo: alzati e va a Damasco. Là si ti dirà quello che tu dovrai fare. Là ti condividerò la mia missione, quello che io voglio che tu farai, perché tu sarai per me un istrumento che porterà il mio nome, come più avanti il libro degli Atti degli Apostoli ce lo dirà al profeta, al discepolo Anania presente in quella città. L'incontro personale di Gesù, di un tipo che lo vediamo perfino cadere a terra. In serio, Signore, ed egli, io sono Gesù che tu persegui. Ma alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati e mutoliti sentendo la voce, ma non vedendo nessuno. Saulo allora si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. È così forte l'esperienza di Saulo che Saulo cade, avendo contatto che rappresenta la miseria dell'uomo, che rappresenta la sua povertà, il suo nulla davanti al Creatore, davanti a Dio. Perché quel Saulo che se lo va a alzare per la terra dovrà morire in quella terra per alzarsi un nuovo Saulo, come a una nuova vita. Alzati! Quasi quasi dicendo al Signore: alzati e cammina! O prendendo alla socia di Pietro della mano, l'alzò e letto. O come quel paralitico: il vecchio Saulo dovrà morire, ecco, in quella caduta, in quella sua esperienza, per alzarsi un nuovo uomo, una nuova persona, avendo il suo incontro personale. Nella vita di questo uomo, partendo da questo momento essenziale, vedremo un uomo che avrà tanti cambiamenti nella sua esistenza, nella sua vita. Lui va a punto del suo pensiero, come lui più avanti va a dire alla comunità, ai Romani, al capitolo 12, versetto 2, una cosa fondamentale per noi, un invito anche per noi. Va a scrivere alla comunità, ai Romani: non conformatevi alla mentalità di questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Ripeto, non conformatevi alla mentalità di questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Salmo ha vissuto un'esperienza sconvolgente. Comincia a cambiare la sua vita. Un incontro personale con Cristo Gesù. Si levanterà un nuovo saldo da quell'esperienza. Ma il suo modo di pensare si va a trasformare, si va a rinnovare. Va a rinnovare partendo da quell'esperienza. Chiediamole al Signore anche che nel nostro percorso, nel nostro cammino, partendo da una forte esperienza della sua misericordia, del suo amore, nel nostro percorso personale, familiare, comunitario, anche noi alzarci da quella terra, da quella miseria, da quella povertà, per cominciarci anche a noi a rinnovare la nostra mente, non conformandoci alla mentalità del secolo presente, alla mentalità di questo mondo, per poter avere con nuovi occhi, come Saulo verrà più avanti, si alza ma ancora non vede, perché deve rinnovare la sua teologia, il suo modo di pensare, il suo modo di avere, il suo modo, si deve adattare alla mentalità di Cristo, non alla mentalità di questo mondo.
Thank you.
conformatevi alla mentalità di questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Che bellissime parole! Paolo lo ha vissuto, lo ha vissuto. Non basta soltanto avere avuto il suo incontro personale con Gesù sulla via di Damasco. Il suo cuore ha cambiato, ha trovato a Cristo. Quando si trova a Cristo cambia anche i meccanismi di pensare. C'è tutta una teologia, la sua formazione religiosa, ci sono una serie di cambiamenti nella sua storia, nella sua vita. Ma molte volte noi, questi cambiamenti non arrivano. E quando non si vedono, quando non si manifestano, allora si può anche dubitare se veramente nella vita di una persona che dice quello è avvenuto un incontro personale con Gesù. Racconta una storia, che c'era uno scorpione che doveva attraversare un fiumiciato. Ma gli scorpioni non si possono bagnare con l'acqua. E doveva attraversare, doveva andare dall'altro lato del fiumiciato, del fiume. Ma non poteva nemmeno toccare l'acqua. E allora vede che c'è una rana che salta da un lato, va saltando davanti e indietro, va, se tu fai esce, dall'altro arriva, ritorna. E lei dice allora, ehi, me dai una mano per passare dall'altro lato? E la rana, vedendolo da lontano, gli dice, ma che sono scema io? No. Se tu sali sopra di me, tu mi pungi, mi uccidi. No. Cercati un altro che ci casca, no? No. Dammi una mano, vero? Non ti faccio niente. No, tu mi vuoi ammazzare? No. Guarda, se tu mi porti dietro, io non ti posso pungere. Perché se io ti pungo, moriamo tutti due, io non posso bagnare con l'acqua. E tutto sommato la rana, vedendo che il ragionamento era perfetto, la dice, va bene, ti darò una mano, sale subito. Al primo salto lo punge lo scorpione e comincia a affondare la rana, morendo per il veleno che aveva trasmesso lo scorpione. Allora le dice, ma perché lo hai fatto? Sapendo che pungendo me muori anche tu, ma che ci vuoi fare? Sono fatto così. Che ci vuoi fare? A volte ci sono cristiani, persone, che davanti a una ferita nel cuore e dicono, ho avuto un incontro con Gesù. Non sono capaci di perdonare una persona. Non sono capaci. E come va la parola? Sono fatto così? L'espressione tipica siciliana, sono fatto così? No. Se vuole che venga lui a chiedere perdono a me, una cosa, che venga anche, non c'è niente. No. Ci sono degli atteggiamenti nella nostra società. Il cristiano non si deve adattare ai criteri, ai valori del mondo, salvo di caso nel suo mondo, nella sua formazione religiosa, ebrea, cambia di mentalità a una serie di mutamenti, ha avuto una conversione e come conseguenza di questa conversione i cambiamenti di mentalità, di pensiero, di agire, di pensare, che sono più difficili di quelli del cuore, sì, cominciano a cambiare. La legge, va bene, la legge non salva nessuno. E tu non avrai conosciuto il peccato se non attraverso la legge. Chi salva la legge? O salva Cristo. Si accorge che la legge non salva, ma salva soltanto la grazia di Dio, che è gratuita, che ha mandato il Padre, ha mandato il suo Figlio, e il suo Figlio è morto sul letto della croce, che mi ha amato tanto, tanto, tanto. Mi amato e si è dato a se stesso per cambia della legge alla grazia, cambia della circoncisione per appartenere al popolo ebreo, al popolo della promessa, quello che Dio aveva chiesto al patriarca Abramo per essere discendente di Abramo. Ecco, si deve
riuscirà a fare questo intervento, questa operazione, questo intervento nel membro mascolino dell'uomo per dire questo è un ebreo. E sarà, se era orgoglioso, se sentiva orgoglioso di essere stato circonciso all'ottavo giorno. Come lui stesso racconta nella lettera ai Filippesi al capitolo 3, versetto 8. Che sono ebrei, anche io lo sono, discendente della tribù di Beniamino, circonciso l'ottavo giorno. Ma la circoncisione non è lo fondamentale, ma lo fondamentale è la fede in una persona, la fede in Cristo Gesù. Che ti salva? Fare un percorso religioso senza fede, puoi venire tutte le domeniche a messa, ma se non hai fede, un cambiamento di mentalità, di persecutore insolente, blasfemo, che obbliga perfino a quelli che prendevano il talento a blasfemare, a maledire il nome di Gesù, se va a convertire in un apostolo infatigabile, che va a lavorare più che tutti, un altro apostolo, che tutti gli altri apostoli, cambia di mentalità, da fariseo irreprensibile, da fariseo geloso, che viveva, faceva tutte le norme della santa lei del Sinaì, che per le sue buone opere già era salvato, si va a convertire a un peccatore, ma un peccatore perdonato. Dove sovrabbondò il peccato? Va a dire, ha sovrabbondato la sua misericordia, il suo amore. C'è una serie di cambiamenti mentali, ma che partono dalla sua esperienza vissuta proprio quando era vicino a Damasco. Una serie di cambiamenti. Questo è stato. Mi hanno raccontato una cosa. Una famiglia mi ha detto che erano un po' stanchi perché un periodaccio la comprò con la mamma che aveva 92 anni. Tutto portare alla casa di ricovero, prima pagavamo una persona che stesse con mia mamma, e quanto pagavate la persona? Quanto? Tanto, lo stesso. Ma perché l'avete portata? Se quello che pagavi la persona che stava 24 ore con lei, è lo stesso che paghi tu alla casa di ricovero. La casa sta meglio, più comoda, più tranquilla, dorme nel suo letto, là. È una casa, là è una stanza insieme con gli altri, è meglio che stia. Sì, ma mia madre, questa non ha voluto più stare perché le dava un grande fastidio che la persona che abitava con lei, era vedova, toccasse le sue cosette. Ha preferito lasciare la sua casa e dire al ricovero di anziani, alla casa di accoglienza, a quel posto, che non le piaceva che toccassero le sue cose, per quelle che aveva lavorato, vissuto, fatto, comprato, acquistato. Non ti porterai niente, sei venuto nudo a questo mondo. Nemmeno le mutandine, le perdite, i calzini che hai comprato, le porteremo di qua. E questo ha bisogno di un cambio di mentalità, conseguenza del nostro incontro personale con Cristo Gesù. E ci caschiamo di pieno nella mentalità, e questa è la raccomandazione di San Paolo, non conformatevi alla mentalità di questo mondo. Quanti guai! Perché non si possono vivere insieme i fidanzati? Se amano così tanto che... Sì. La relazione entre matrimoniali è la moda. Ma il cristianesimo non è questione di una moda. Non è questione della mentalità, della società, dell'eutanasia. E la gente ci va, che malo, che problema c'è che poveretta, hai uguale. Mentalità del secolo presente che rifiuta la persona e il nome che è al di sopra di ogni altro nome. E colui che ha davvero avuto un incontro personale con Cristo, la sua mentalità comincia a cambiare. Conseguenza di un'esperienza, di un Damasco personale. rimane con il vecchio modo di pensare, con il vecchio modo di agire, con i vecchi principi, con i vecchi valori, allora si può dubitare se davvero abbiamo avuto un incontro personale con Gesù. Sapendo, ed essendo consapevoli che questa esperienza, che questo incontro si deve rinnovare 24 ore, ogni giorno, ogni mattina, dobbiamo alzare lo sguardo verso l'alto. Signore, fa che questa mattina sia più cristiano, più autentico, più uomo buono, che sappia discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Signore, che cosa è per te? Essere buono e perfetto. Che cosa devo fare oggi nella mia storia, nella mia vita? Ci mettiamo in piedi. Chiudiamo i nostri occhi. Abbiamo il nostro cuore che ha sedato di Dio, che ha sete di Dio. Chiediamoli al Signore con la nostra bocca, con le nostre mani, con le nostre forze. Signore, vieni a rinnovare il nostro cuore, vieni a rinnovare la nostra mente.
Parola di Dio.